redigio.it e la storia continua. Gennaio 2024, sabato, settimana 3, giorno 20. Nessuna notizia del villaggio. Le feste, almeno Natale e Santo Stefano, è finito e siamo in grado oggi di ascoltare come si diventa milanesi. Perché milanesi si nasce e anche si diventa. Osmate e i toponimi di Osmate. Osmate è a 333 metri sul livello del mare, 3 chilometri e mezzo quadrati e pochissimi abitanti. È un comune della provincia di Varese a 19 chilometri a sud-ovest del capoluogo, situato sulla sponda sud-occidentale del lago di Monate. Il toponimo, in dialetto usma, è attestato a partire dal XIII secolo come Usmate e con molta probabilità è un prediale derivante da un nome latino Auximus o Ucimus, il secondo attestato in una lapide a Milano. Albini è una cascina che è tuttora esistente, situata nella zona di Provesci. La cascina è forse la più antica del paese e prende il nome dalla famiglia che l'ha costruita. La famiglia Albini è ritenuta da tutti gli abitanti di Osmate una delle più facoltose e che per prime si insediarono nel paese. Bettola. Nel dialetto locale è definita Beture. È un complesso di case con al centro la vecchia cascina situata nella zona pianeggiante, opposta ormai all'abbandonato stabilimento di tessitura. Il Bis è un'area molto limitata, situata alle spalle dell'antico stabilimento di tessitura, caratterizzata un tempo da un piccolo bosco che era stato in parte eliminato per far spazio ad alcune colture. Oggi quest'area è stata abbandonata ed è ritornata interamente boschiva. L'origine del toponimo è incerta ed è forse da far risalire a una voce dialettale bis, bigio, da intendere come terreno o zona oscura. Il bufalore, altro nome con cui si disegnava un tempo l'area che sulle carte è denominata fino al 1970 il comune di Osmate, ed era unito amministrativamente a quello di Lentate, piccolo paese di circa 170 abitanti poco più a sud. Ora Lentate è denominata sulle carte come Lentate Verbano ed è una località del comune di Sesto Calente. È fantasioso il tentativo di far risalire il toponimo Osmate a un'antica divinità pagana dei boschi chiamata Osho Mater. Payet, in italiano, è frequente il toponimo Bufalora. È largamente condiviso il modo di intendere il nome come composto da boffa, sbuffo, soffio, più l'ora, più anche il vento, con il significato quindi di soffia il vento. In generale i luoghi che portano questo nome sono zone rialzate, poco protette ed esposte ai venti. La campagna è un'ampia area che ospita tuttora una cascina definita appunto Cascina Campagna. Quest'area si snoda a sud del Runc, nella zona che da Osmate porta a Lentate Verbano, nei pressi della quale troviamo anche la cascina Pometta. L'area, denominata dai locali la Campagna, ospitava antiche coltivazioni di grano e mais, e alcune aree erano adibite alla coltivazione dell'uva, da cui anche il nome Vigneux, attribuito ad alcune di esse. Colla è una cascina esistente ancora oggi su una piccola spianata al confine con il comune di Comabbio, un tempo zona prevalentemente boschiva, oggi in parte recuperata e edificata con un residence. In dialetto la zona è nota come Ca Col. L'italianizzazione con il termine colla quindi non pare felice. L'interpretazione del nome dialettale può essere forse ricondotta alla dialettale cola, colle, altura. Funcurone è la riva a sud del lago di Monate, dove il pendio del Moncucco si immette nel lago. In quest'area la sponda lacustre è molto profonda, creando quindi un fondale unico nel panorama dei laghi prealpini di origine glaciale. Il lago, infatti, è più profondo, più di 40 metri di profondità massima, tra i piccoli laghi di origine glaciale della Lombardia. Alcuni locali interpretano il nome come una forma contratta del Sintagna Fund Cour Dunay, traducibile in italiano fondo delle dune. Il Lac de Formic è una riva lacustre a sud della località Bettola, poco distante dalle paludi e torbiere di Osmate. L'area prendeva questo nome perché nei periodi di ritiro del lago diventava una zona secca e arida, dando spesso casa a numerose formiche. La zona non era quindi molto amata dai locali per la balneazione. Il Monteggi, noto come Montec, la localizzazione del toponimo è incerta. La necropoli di Cannegrate. Immagini, documenti e testimonianze. E i protagonisti raccontano le scoperte. Questa importante scoperta archeologica fu possibile grazie agli interventi di tutela e segnalazione dell'ingegner Guido Sutermeister e all'opera di ricerca e di divulgazione del professor Ferrante Rittatore, ma soprattutto alla loro passione per l'archeologia. Così li ricordò il professor Mario Mirabella Roberti in una testimonianza. Quando nell'ottobre del 1953 mi è stato affidato l'incarico di reggere la soprintendenza delle antichità della Lombardia, ho assai presto incontrato il Rittatore e il primo contatto è stato su di un arido terreno fra le case in un paesotto dell'Alto Milanese, Cannegrate, sotto Legnano. L'ingegner Guido Sutermeister, ispettore onorario, vi aveva scoperto delle tombe e si era rivolto al Rittatore per saperne di più. E lui vi aveva riconosciuto non una consueta necropoli, ma un campo d'urne, di tipo sconosciuto in Lombardia e quindi la presenza di una nuova cultura. Parole e immagini di 70 anni fa sono state catturate grazie ai documenti conservati negli archivi della soprintendenza del comune di Cannegrate, ma soprattutto alle fotografie, come quelle scattate dal signor Renato Colombo, figlio del proprietario della casa, durante la costruzione della quale emerse il nucleo principale della necropoli. Il sanatorio Regina Elena Legnano. Il sanatorio Regina Elena di Savoia, inizialmente istituzione di assistenza ai tubercolotici di Legnano, fu realizzato a Legnano tra il 1921 e 1924 e inaugurato il 19 giugno del 1924, alla presenza della regina Margherita, con una iniziale capacità ricettiva di 104 letti, successivamente ampliata. I primi progetti risalgono al 1917, ma solo nel 1921 il comitato istitutivo affidò l'incarico per la realizzazione all'ingegner Carlo Jucker, a suo tempo direttore del cotonificio Cantoni. Il complesso, una leggiadra costruzione dalle linee sobrie ed eleganti, vivace nelle decorazioni e nelle movenze architettoniche, era composto da un corpo centrale a due piani e da due padiglioni laterali a un piano, con verande e ampie vetrate per le cure elioterapiche. Nella parte posteriore erano situati i locali per le visite mediche, la radioscopia, i laboratori e gli uffici amministrativi. Nei sotterranei luminosissimi erano disposti tutti i servizi, cucina, dispensa, locali di disinfestazione e sterilizzazione. I due bracci, il destro per le donne, il sinistro per gli uomini, comprendevano camere accoglienti, dipinte con colori pastello e motivi floreali, munite di tutti i comfort e di uno speciale impianto di aerazione. Accanto alla struttura vi erano due solarium in stile Liberty, anch'essi separati, il destro per le donne, il sinistro per gli uomini, costruiti in legno e calcestruzzo, con forma ad arco rivolta a mezzogiorno per permettere la doppia esposizione al sole, invernale ed estiva. Partendo da un basamento rialzato, erano ornati con strutture lignee di pilastrini e pareti intelaiate. In questi spazi si trovavano sedie a sdraio, assegnate a ogni singolo malato e numerate progressivamente. Scorrevano su binari e potevano essere ricoverate agevolmente ogni sera in un corridoio centrale per preservarle dall'umidità e dalla pioggia. Purtroppo queste strutture, significative per efficienza ed eleganza, furono abbandonate al degrado e all'incuria amministrativa per decenni e risultano a oggi irrimediabilmente perdute. Immerso in un magnifico parco, sistemato in parte a pineta con diverse centinaia di conifere e in parte a giardino all'inglese, il sanatorio era una costruzione modernissima, nella quale furono adottati metodi terapeutici per l'epoca molto progrediti, in modo che l'ammalato non avesse l'impressione di trovarsi in un luogo di dolore. Redigio.it e la storia continua.